105 Live.
Radio Vaticana in diretta.
Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Onorevole.
Si condannano. Ma quando la
onorevole
ricerca...
ministro, la prego. Onorevole La Russa, la prego di avere un atteggiamento rispettoso. Onorevole ministro, la prego di avere un atteggiamento rispettoso.
Questa era la situazione alla Camera il 31 di marzo, una parte degli scontri poi degenerati il giorno prima fuori dalla Camera in piazza Montecitorio, lancio di monetine verso il ministro della difesa La Russa con il ministro Santanchè, sottosegretario, e ancora episodi di proteste, di sedute sospese e tutto quanto si allontana da quello che invece la politica dovrebbe realizzare, cioè la soluzione dei problemi. Di questo noi oggi, amici ascoltatori, vogliamo parlare. Il saluto vi arriva in diretta da Luca Collodi e vogliamo parlare di quella che il capo dello Stato ha definito qualche giorno fa negli Stati Uniti d'America la guerriglia parlamentare. Tra l'altro il Presidente della Repubblica proprio in queste ore sta cercando di richiamare tutti ai propri doveri, convocando al Quirinale tutti quanti i capogruppo e affermando che così non si può andare avanti. Dopo le bagarre della Camera, tra l'altro in queste bagarre il governo è andato sotto per quanto riguarda la legge sul processo breve, e Napolitano, convocando tutti i capigruppo, come detto, ha sottolineato: basta con gli scontri, così non si va avanti. Qualche commentatore oggi sulle prime pagine dei giornali italiani avanza addirittura l'ipotesi di uno scioglimento anticipato delle Camere. Su tutto questo c'è il dramma della guerra in Libia e il dramma umanitario dei profughi che dalla Tunisia stanno arrivando in Italia, creando a Lampedusa un esodo tra polemiche e proteste politiche, quindi una situazione veramente difficile, a tratti caotica se guardiamo alla politica italiana. Ma cerchiamo di capire perché tutto questo sta accadendo, e ancora una volta abbiamo contattato il nostro editorialista, commentatore politico, professor Antonio Maria Baggio, docente di filosofia politica presso l'Istituto Universitario Sofia di Loppiano, siamo in provincia di Firenze, Istituto Sofia fondato da Chiara Lubich già ieri. Il professor Antonio Maria Baggio è intervenuto con noi, questa volta ieri in particolare nella nostra chiave di lettura, proprio sul tema della guerra in Libia e dell'emergenza profughi a Lampedusa. Oggi completiamo questa nostra riflessione con il caos politico in Italia, che peraltro è direttamente collegato anche alla situazione libica e alla situazione degli immigrati a Lampedusa e nel sud Italia. Cerchiamo di capire perché questo caos politico con il professor Baccio.
Ma certamente vediamo che la politica, anziché risolvere i problemi, sembra in questo momento in Italia essere diventata un problema in se stessa. Di per sé la politica è il luogo dove i conflitti vengono risolti, ha i mezzi per farlo. E in teoria non dovrebbe mai bloccarsi, perché dispone di regole e di procedure che consentono sempre di arrivare ad una decisione, ad un risultato, e invece si blocca, e noi dobbiamo chiederci perché. Forse una prima risposta può essere questa, che certamente i nostri parlamentari sono dotati di libertà, di uguaglianza, sono cose che a loro vengono conferite dallo status. Quello che manca, se vogliamo un po' appellarci ai valori fondamentali della politica moderna, espressi dal trittico francese, è proprio la fraternità, cioè la capacità di riconoscere che appartengono ad una comunità nazionale e ad una comunità politica dove c'è una ragione per stare uniti più forte di quella che divide. E questa ragione unitaria era molto chiara quando la Repubblica è stata fondata, quando la fraternità ha permesso ai combattenti di guadagnare, di conquistarsi la libertà. Quindi il presidente Napolitano, quando sottolinea questa componente di unità originaria, non fa soltanto una commemorazione, ma rilancia una visione, riporta ad una idea d'Italia che francamente, guardando la Camera in questi giorni, sembra che i nostri politici abbiano perduto.
Professor Baggio, la sensazione è che nella politica italiana oggi manchi un progetto culturale, un progetto politico che poi lascia spazio allo scontro, alla mancanza di idee.
Sì, è vero. I conflitti diventano in genere ingestibili o molto difficoltosi, anche perché i progetti politici che dovrebbero stare sotto questi conflitti sono troppo deboli. Ora, noi vediamo che la concorrenza, che può anche diventare conflittuale tra i partiti, i gruppi parlamentari e le idee, è giusto, cioè è ciò che ci consente la libertà di scegliere tra le diverse proposte. Soltanto che la concorrenza che attualmente si sta realizzando non è più una concorrenza tra avversari che appunto danno una possibilità di scelta ai cittadini e si confrontano per arrivare ad un risultato unitario. La diversità in democrazia serve a questo, cioè a ricomporre sempre l'unità politica della nazione. Noi vediamo che lo scontro politico è diventato assoluto e questo è profondamente sbagliato, perché la logica del conflitto politico è quella di, per certi aspetti, un gioco a somma sempre positiva, dove cioè è vero che c'è uno che vince e uno che perde, ma anche colui che perde, la minoranza ha un ruolo, l'opposizione esercita dei controlli, è indispensabile quanto il governo. Se ci si odia, se si perde il senso del progetto politico e si è vittimi soltanto delle proprie anguste ideologie, diventa difficilissimo vivere in maniera costruttiva i ruoli diversi che sono assegnati alla maggioranza e all'opposizione. E questa perdita di coscienza probabilmente in questo momento affligge pesantemente il ceto politico.
La legge elettorale attuale può essere alla base di questo scontro politico?
Ma certamente la legge attuale ha operato un impoverimento dei diritti politici dei cittadini, cioè si sceglie molto di meno. E la conseguenza è anche che la selezione dei rappresentanti politici risulta distorta, non risponde più ai criteri di selezione democratica e di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini. Ora, l'impoverimento di questo ceto politico si fa sentire, perché quando la maggioranza diventa risicata e diventa parimenti evidente che ci sono pressioni, non voglio usare termini brutali come compravendita, ma certamente passaggi di posizione politica che vengono poi pubblicamente premiati, come abbiamo visto ultimamente, questo ci dice la misura del ceto politico. Quindi la legge elettorale ha introdotto un fattore corruttivo sia nella cittadinanza, che è spinta a disinteressarsi e allora scende in piazza soltanto per arrabbiarsi, e invece non propone di più, non propone più o propone di meno, sia nel ceto politico che, sempre più distaccato dalla vita sociale, appare smunto, morto, invertebrato, giocano le loro battaglie tra di loro e appunto per questo diventano un problema anziché essere la soluzione per i problemi sociali.
Professor Baggio, risuonano le parole del Papa e della Chiesa italiana che auspicano una nuova generazione di politici cattolici. Come concretizzare questo invito nella società italiana di oggi?
Intanto c'è da sottolineare che più volte il Papa ha chiesto una nuova generazione. Questo è importante perché non ci si affida più alla bravura di un singolo politico particolarmente dotato e capace anche di essere fedele ai principi del cristianesimo. Si parla di una generazione e questo può essere soltanto un lavoro congiunto di Chiesa e di società. Se noi guardiamo quali generazioni importanti abbiamo avuto in politica, che cioè si sono fatte classi dirigenti politiche provenendo dal cattolicesimo, abbiamo esempi importanti, dai tempi di Sturzo, lì è stata una generazione che ha affrontato l'impegno sociale, le difficoltà connesse con l'unità d'Italia, poi quella dei De Gasperi, dei Giordani, fascismo, prima guerra mondiale, e ne abbiamo avuto anche dopo, con la seconda guerra mondiale, la generazione dei Moro, dei Bachelet, dei Ruffilli, quindi gente che ha saputo dare molto. C'è da chiedersi, ma è possibile che per formare una nuova generazione si debba per forza passare attraverso una prova storica, una guerra, una dittatura. Ma io direi di no, però certamente ci vuole un grande sforzo per riconoscere qual è la prova di questi tempi. Noi abbiamo una crisi gravissima nel nostro paese, crisi economica, crisi morale, crisi culturale. Bisogna aprire gli occhi e rendersi conto che è questa la prova per l'attuale generazione e la prova nella quale una nuova generazione può formarsi. Non dimentichiamo che Giovanni Paolo II, nella Centesimus Annus, accennava al diffondersi di una nuova ideologia che consiste nel non vedere più i problemi, cioè nel non avere gli occhi aperti per riconoscere i bisogni e le cause dei problemi. Ora, gli occhi chiusi sono l'assenza di morale, l'assenza di etica. Allora ci vuole un grande sforzo sociale, operare un risveglio collettivo per potenziare le iniziative sociali esistenti e certo deve essere un soggetto sociale e non solo un soggetto ecclesiale ad impegnarsi in questo, per cui tutti i laici che sono impegnati forse accanto agli obiettivi specifici dei loro movimenti dovrebbero metterne uno prioritario che è cercare di salvare la società.
E questo era il primo contributo di oggi del professor Antonio Maria Baggio, docente di filosofia politica presso l'Università Sofia di Loppiano, fondata da Chiara Lubich. Ringraziamo il professor Baggio e salutiamo Angelo Picariello, giornalista, esperto di politica del quotidiano della Chiesa italiana Avvenire. Picariello, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Grazie a voi, grazie per l'esperto, ma diciamo la politica di oggi richiederebbe diciamo quasi una sorta di vivisezione, di analisi scientifica, perché come dire, supera quello che vediamo, supera ogni esperienza, ogni precedente, francamente.
E allora, Picariello, cerchiamo a beneficio anche dei nostri ascoltatori di riepilogare un po' quello che è successo nelle ultime ore nel Parlamento italiano. E allora, Fini lascia l'aula ieri mattina e è raggiunto alla testa da un giornale, a quanto pare lanciato da un deputato del PDL. Il ministro Alfano invece sembra lanciare la propria scheda per votare contro i banchi dell'Italia dei Valori, quindi contro l'opposizione. E un altro episodio che interessa Eliana Argentin, la deputata del Partito Democratico, fa applaudire l'intervento di Bocchino, di Futuro e Libertà, dal suo assistente. Lei, infatti, l'Argentina è una diversamente abile e non può usare le mani. Il gesto, a quanto pare, scatena insulti dal centrodestra verso Eliana Argentin. Poi la russa che manda a quel paese Fini. Mentre c'è un'altra notizia che oggi riporta anche Avvenire, perché all'interno, diciamo così, di Forza Italia, degli ex forzisti, sembra intorno a Scajola nascere una sorta di fronda, e quindi insomma la situazione del governo è abbastanza da monitorare giorno per giorno. Poi Napolitano dice: così non si va avanti, e chiama tutti i capigruppo per un colloquio al Colle. E allora anche a te la stessa domanda che abbiamo fatto al professor Baggio, non so se hai avuto modo di ascoltare in parte il suo intervento. Che cosa sta succedendo, Picariello?
Ma si assumono numerosi fenomeni, alcuni li avete esaminati, la legge elettorale, non sto a tediarvi, ma certamente una classe dirigente selezionata da un ristrettissimo numero di persone, non per qualità ma per fedeltà, certamente peggiora la situazione. Ma io direi che comunque, anche se può apparire un'affermazione pomposa, io credo che ci sia uno smarrimento generale, purtroppo non nel palazzo ma nel paese, del senso di bene comune. Credo che ci sia un'immagine plastica che non so se fa ridere o fa piangere, ma è un'immagine plastica che intenderei sottolineare. Sembra che siamo tornati a 17 anni fa col lancio delle monetine, con la differenza che...
Tu ricordi l'episodio del Raphael di Craxi?
Certamente, è assolutamente imbarazzante, sconcertante vedere come le monetine lanciate oggi vengono anche selezionate per valore, insomma, in sostanza si sta lì a protestare, ma quasi così, per una sorta di insomma non c'è manco quella indignazione, a me non piace il giustizialismo per carità, però perlomeno uno individuava spontaneità nel lanciare queste monetine, gesto assolutamente deprecabile, però l'idea che vengano selezionate per valore prima di essere lanciate così con nonchalance è una cosa che dà l'idea che insomma si intende protestare, ma questi politici non valgono manco un euro, insomma, agli occhi di chi protesta, insomma è un'idea di decadimento ancora maggiore di quella di 17 anni fa. C'è poi, andando nel particolare, una delegittimazione che il PDL individua nella figura di Fini, e ogni occasione buona per manifestarlo. La tessera del ministro Alfano veniva addirittura esibita Di Pietro come un trofeo di guerra, insomma francamente sono scene che ci saremmo risparmiate. Io vorrei solo sottolineare, giusto per guardare a qualcosa che potrebbe essere un ancoraggio positivo, ma purtroppo neanche lo è, vorrei solo sottolineare come il capo dello Stato, quando per che mi risulta, quando gli fu prospettata questa idea di riforma della giustizia, senza entrare nel merito, aveva raccomandato come al solito condivisione, ma non era rimasto sul generico, aveva sul piano del metodo chiesto che si rinunziasse a norme diciamo che sul piano della legge ordinaria, dunque con una velocità che non consente dialogo o non lo permette nello stesso modo con cui invece lo permette una legge costituzionale, insomma chiedeva che non ci fossero dei blitz con leggi ordinarie che potevano avvelenare i pozzi. Purtroppo qui stiamo a registrare che invece proprio questo è avvenuto. Si sa benissimo che i rapporti con la magistratura sono quelli che sono per colpe probabilmente di entrambe le parti. Se c'era la buona volontà di arrivare nei 3 anni a un percorso completato e completo di questa riforma costituzionale, bisognava partire col piede giusto e evitare provvedimenti che peggiorassero la situazione. Mi spiego, il processo breve è una cosa su cui mettiamo la firma tutti, ma se il processo breve, la prescrizione breve si accompagna allo stato attuale della giustizia che non funziona, che non ha un'organizzazione tale per portare a termine felicemente i procedimenti, allora l'uno e l'altro, il combinato disposto crea qualcosa di molto preoccupante e quindi naturalmente è un qualcosa che andava valutato con molta più attenzione, perché poi si potrebbe fare il rimedio peggiore del male. Quindi certamente accorciamento del tempo dei processi, ma forse anche strumenti per l'informatizzazione, per rendere più veloce la macchina della giustizia, altrimenti, ripeto, il combinato disposto rischia di essere dirompente. E questo...
Ecco, Picariello, proprio sul tema della giustizia, che è un tema molto importante anche per il rispetto dell'uomo, delle proprie aspettative, non c'è il rischio che purtroppo oggi tematiche, come tu sottolinei, giuste, di riforma della giustizia, vadano a impattare oggi con una classe politica che ha dei conti in sospeso nel bene e nel male con la giustizia, e quindi la società può pensare che certi provvedimenti vadano poi a ricadere e a dare benefici a singoli casi.
Ma anche lì ogni cosa, purtroppo io ho parlato di questa perdita del senso di bene comune, e purtroppo ogni cosa va a cadere lì. L'immunità parlamentare era una cosa seria, fu eliminata in maniera un po' precipitosa forse, proprio sull'onda dei fatti di 17 anni fa. Andarla a introdurre adesso sull'onda di una serie di processi del Presidente del Consiglio, tanto per rimanere al tema, probabilmente è il momento più sbagliato, ma bisogna anche dire che nel momento in cui una cosa del genere la si poteva reintrodurre in maniera condivisa, non si è lavorato in tal senso, e oggi il clima è quello che è. Ripeto, ci vorrebbe una presa di coscienza generale. Io credo che comunque la spinta in questo momento il palazzo non se la sa dare da solo, credo che debba venire dalla società civile, perché poi quella famosa frase di una nuova generazione di politici in realtà poi finisce sui giornali in maniera ridotta, ma il Papa chiedeva una nuova generazione a tutto tondo di politici, di economisti, di uomini di cultura. Io credo che debba salire una presa di coscienza forte, che metta il palazzo in mora per dire così non va, e invece talvolta si ha la sensazione che il palazzo non sia altro che lo specchio di un paese sfilacciato che non riesce, come dire, a schierarsi se non per truppe contrapposte, insomma un po' il palazzo sembra lo specchio del paese.
Piccariello, sì. Ti chiedo scusa e chiudiamo, secondo te l'ipotesi di uno scioglimento anticipato delle Camere che oggi qualche giornale avanza, compreso Avvenire, è reale?
Dunque, io sono convinto che il Capo dello Stato lo abbia minacciato per dare più senso alla sua iniziativa. Purtroppo, come dire, sul piano della prassi, sul piano anche della legittimità costituzionale, è una misura borderline che potrebbe essere motivata soltanto da cose ancora peggiori di quelle che ci è toccato vedere in questi giorni. Per cui lo scioglimento anticipato, essendo conseguenziale a un peggioramento ulteriore della situazione, io mi permetterei di non auspicarlo, anche se, ripeto, di fronte a un peggioramento della situazione, credo che il Capo dello Stato abbia il diritto dovere di prendere le conseguenze, e probabilmente le prassi sono fatte anche per essere interrotte. Una situazione del genere potrebbe creare come uno spartiacque, una linea di confine anche a futura memoria sul limite oltre il quale non si può andare nel dare pessima prova di sé da parte delle istituzioni.
E nella conferenza stampa di oggi, che conclude la riunione del Consiglio Permanente della CEI, il Vescovo Crociata ha sottolineato l'importanza in questa fase del compito, del ruolo del Presidente della Repubblica Napolitano, richiamando tutti ad una serenità di fondo per il bene comune, per affrontare i problemi della gente reali.
Sì, non posso che aggiungere che sono assolutamente d'accordo. Tutti dicono che sono d'accordo con lo Stato, il quale poi alla fine non fa altro che far ricorso al buonsenso e alla Costituzione. Eppure nessuno fa quel piccolo passo per rinunciare a una parte delle proprie pretese per il bene comune, non solo nelle parti politiche, ma poi abbiamo evidenziato anche all'interno dei partiti non c'è più la capacità di militare senza avere anche ruoli di primo piano, ecco le correnti, ecco le pressioni, ecco i piccoli ricatti, è veramente una situazione molto complessa.
Grazie ad Angelo Piccariello, giornalista di Avvenire, esperto di politica italiana. Grazie Piccariello, a presto.
Grazie, grazie.
Onorevole.
Si condannano, ma quando la
Onorevole
ricerca...
Ministro, la prego. Onorevole La Russa, la prego di avere un atteggiamento rispettoso. Onorevole Ministro, la prego di avere un atteggiamento rispettoso.
E noi torniamo in studio, chiudiamo così come abbiamo anticipato con questo episodio non buono. Lo dobbiamo dire, lo abbiamo sottolineato, è avvenuto il 31 marzo alla Camera. Una rissa bis dopo giorni e giorni di tensioni, scontri anche con la società civile all'esterno di Montecitorio. Abbiamo cercato di capire che cosa sta succedendo, ma abbiamo anche capito che la situazione politica italiana è e attraversa una fase veramente difficile. Vedremo anche il compito importante del Presidente della Repubblica Napolitano, che incontra tutti i capogruppo per capire quello che sta succedendo. E sul tavolo, lo abbiamo ascoltato poco fa, forse anche l'ipotesi di uno scioglimento anticipato delle Camere, ma vedremo quello che succederà nei prossimi giorni. Da Luca Collodi è veramente tutto. Grazie a Rino Micocci per la parte tecnica, con Andrea De Angelis e Patrizio Ciprari in regia. La linea torna alla rete.